Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Oggi, come saprete, come avete già sentito anticipato dai programmi che mi hanno preceduto, è la giornata della memoria. Tutto il gruppo del Sole 24 Ore, questa radio, la ricorderà in varie maniere. Noi abbiamo anticipato questo ricordo qualche giorno fa, ricordate quando parlammo del film su Liliana Segre di Ruggero Gabbai, anticipammo già quello che è il clima che avete registrato ascoltando le notizie che mi hanno preceduto. Alcuni cinema si erano rifiutati di proiettare questo film, che è un documentario che racconta la vita di una delle poche 10, ce ne sono in Italia, persone superstiti alla Shoah. Perché? Perché c'è un clima generale, forse questo è l'anno più difficile per parlare di Shoah, da quando è stata istituita questa giornata particolare. È un momento particolare, un momento in cui bisogna fare grande attenzione sia a quello che si dice sia nella maniera in cui si ricorda un momento così delicato e così importante. Vi confermo quello che era l'impressione che registrammo qualche giorno fa alla proiezione del film sulla senatrice Liliana Segre. Sono seguite proteste, insulti alla diretta protagonista. Sembra che siamo in un momento in cui ci si è dimenticati parte della storia, viene tutto relativizzato e messo in un grande calderone emotivo senza riuscire a fare distinguo, senza approfondire esattamente quelli che sono i contesti di ciò di cui si parla. Oggi parlerò di un argomento che lateralmente tocca anche il tema del dibattito e della polemica. Posso darvi un consiglio? Se volete fare una lettura interessante, lo dico perché ce l'ho tra le mani e lo stavo leggendo proprio adesso, prima di iniziare questa trasmissione, il libro di una collega, di Elisabetta Fiorito, che si è specializzata nel settore proprio di raccontare vicende dell'ebraismo. Ha scritto un libro su 9 donne ebree che hanno fatto la storia, da Golda Meir a Levi Montalcini, e mi sta appassionando questa lettura. Se vi interessa la trovate in libreria. E cominciamo con l'argomento di oggi.
Donald Trump ha lanciato un piano per ripulire Gaza e ha spiegato di volere che Egitto e Giordania accolgano i palestinesi dai territori nel tentativo di affermare la pace in Medio Oriente. Stiamo parlando di 1,5 milioni di persone e noi ripuliremo tutto, ha detto il presidente USA ai giornalisti, definendo Gaza un cantiere di demolizione.
Nuova uscita clamorosa di Trump, che si rivolge direttamente a Putin e gli dice: o facciamo subito la pace o ci saranno dazi, sanzioni e praticamente lo stop di ogni commercio esportazione dalla Russia verso gli Stati Uniti.
Presidente Trump, ascolti attentamente. La Groenlandia è parte del Regno di Danimarca da 800 anni, è una parte integrata del nostro paese, non è in vendita. E lo voglio dire chiaramente, signor Trump, vada a quel paese.
Allora, avevo anticipato che comunque il tema di oggi, che è l'appuntamento ormai diventato quasi costante con Enrico Verga, su un punto sulle vicende internazionali ci toccano, ci lambiscono, ma ci investono anche direttamente, perché una giornata come quella di oggi è in parte, non dico vanificata, ma resa problematica proprio dal fatto perché nel mondo ci sono tensioni che comunque per qualcuno riconducono anche a quello che è stato il passato, cosa secondo me non giusta. Il passato va letto, giudicato, raccontato, interpretato, e l'attualità è altra cosa. Detto questo, Enrico Verga, intanto buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Allora, Enrico Verga, lo sapete benissimo, analista geopolitico, un esperto tecnologie belliche che ci accompagna ormai da tanto tempo, perché è un punto molto informato, una persona si documenta, che legge, che ha fonti che non sempre tutti arriviamo a guardare, anche se spesso sono fonti aperte, e quindi è interessante il suo punto di vista. Ricordo il suo libro, Geopolitica, Finanza Globale, Sogni, Soldi, Sangue, 3 fattori che muovono il mondo. E poi vediamo se questi 3 fattori, come facciamo spesso, li applichiamo alle 3 questioni che avete già sentito in copertina. La questione delle dichiarazioni di Trump sulla striscia di Gaza, sul suo progetto, il suo rapporto con Putin E la questione Groenlandia, che molti trattano forse una battuta, una buttata, vediamo quanto è vero. Partiamo pure dal primo punto, Enrico, al quale vorrei fare però una premessa. Dunque, noi ci siamo lasciati l'ultima volta raccontando quasi a tempo reale quello che era lo scambio degli ostaggi e dei prigionieri fra israeliani e palestinesi, e guardavamo una diretta TV in cui c'era, se posso dire, il punto focale, il puntum, come direbbe Roland Barthes, era, secondo me, i miliziani di Hamas in divisa nuova fiammante che gestivano la piazza dello scambio e gestivano, diciamo, soprattutto i prigionieri israeliani che venivano scambiati in cambio appunto di persone che erano imprigionate palestinesi. In particolare leggo oggi su Corriere della Sera c'è proprio una spiegazione su chi siano questa sorta di brigata di fantasmi. Sai dirmi qualcosa in più? Primo, se dal tuo punto di vista era veramente, come molti hanno detto, un atto di forza per dire noi siamo ancora qua, siamo equipaggiati e non siamo assolutamente indeboliti. Poi in particolare rappresentano un punto particolare, una milizia particolare.
Ma allora, prima di tutto il tema, allora facciamo un piccolo passo indietro. Hamas ovviamente vende all'interno della striscia di Gaza e in generale verso il resto del mondo il fatto che questa tregua è sostanzialmente una sua vittoria interna, perché è riuscita a sopravvivere al mastodontico esercito israeliano. Questo è lo storytelling che Hamas vende internamente, ma promuove anche esternamente. In scia di questo è ovvio che far vedere durante lo scambio di prigionieri che ci sono ancora soldati di Hamas, addirittura alla polizia di Hamas, tutti bellini bellini con delle divise che sembrano uscite ieri dalla tintoria, ovviamente è una manifestazione di potere, di forza, del tipo non ci avete piegato. Però al netto di questo, che è sicuramente
però
una parte...
Mi ricordo, però, sono strategie mediatiche che sono molto occidentali, se ci pensi bene. È quasi una strategia di marketing. Mi ricorda un po', è un altro contesto, non c'entra nulla, i famosi video in cui tagliavano le teste con le GoPro tutte sistemate, li affugavano un altro contesto, però c'era una cura, ne parlammo molto, quasi occidentale di regia di questi episodi. Qua c'è una regia molto particolare, qualcuno ha anche notato che in realtà non era tutta questa folla, ma è stata filmata in una certa maniera per far vedere che erano tanti, ma erano un po' meno di quelli che sembravano, ma erano tutti spinti dai lati verso il centro. Secondo te cosa c'è dietro questa capacità di trasformare in un grande spot pubblicitario anche un evento così importante?
Allora, non dimentichiamoci che Hamas, per quanto la Palestina ce la ricordiamo solo quando viene bombardata, perché sono la Palestina, perché Gaza, ricordiamoci che è parte di quel che resta della Palestina, quindi Gaza non è una nazione a sé stante. I palestinesi non vivono comunque nel terzo, nel quarto, nel quinto mondo, quindi è vero che magari la connessione a internet non sarà al massimo per vedersi la signora Leotta su DAZN, adesso non so se esiste ancora la signora Leotta su DAZN, però voglio dire, sicuramente la connessione, accesso alle informazioni, anche solamente siti scritti, con tutta la narrativa, tutto il metodo di fare storytelling occidentale, non è che sono segreti ormai per nessuna parte del mondo. Hamas, che ancora di più ha comunque familiarità con dall'altra parte la propaganda, la comunicazione di Israele, giustamente nel tempo ha familiarizzato con questi sistemi. Non dimentichiamoci che i droni, le prime strategie di droni utilizzati da Zelensky in Ucraina erano state ereditate dai manuali scritti al Pentagono come militarizzare i droni, che erano basati sulle esperienze che i soldati americani avevano avuto, sfortuna avevano subito, sia con ISIS sia con Al-Qaeda, ma anche con le esperienze subite in generale in Medio Oriente da altre truppe regolari contro truppe irregolari, quantomeno che non combattevano una guerra asimmetrica. Quindi, come dire, è comunque un circolo di informazioni che continua a girare. Quindi Hamas, è vero che la narrativa israeliana li descrive come un branco di barbari sanguinari, e a giudicare da quello che hanno fatto il 7 ottobre, di certo non erano dei pacifisti. Però non toglie che il fatto che il mio nemico possa essere il più sanguinario possibile non vuol dire, questo è un errore che si fa da sempre nella propaganda militare, se il mio nemico è cattivo vuol dire che è anche brutto, schifoso e ignorante. Allora, il mio nemico può essere cattivo, certamente, per definizione se il mio nemico è cattivo, ma il fatto che sia ignorante è un discorso, ignorante, buzzurro, primordiale, eccetera, eccetera, è un discorso ben diverso ed è sempre sbagliato. Quindi adesso un esempio che non c'entra nulla, ma giusto per dare la narrativa di una cosa successa stamattina. L'America fino a ieri era la guida delle intelligenze artificiali. Stamattina una società chiamata DeepSeek in Cina ha detto: ragazzi, noi riusciamo a fare le cose che fa ChatGPT con metà dell'energia. Fatevi due conti, e l'intero mercato, l'intero storytelling dell'intelligenza
che è
artificiale,
che è fondamentale, che il vero limite dell'intelligenza artificiale è l'energia che succhia l'operazione che si fa.
Esatto. Ecco, è venuto giù l'intero mercato americano con una notizia. Io sono andato stamattina a controllare il sito di DeepSeek, funziona obiettivamente bene, è ancora ai primi livelli, però se questi qua ai primi livelli riescono a fare al 50% 40% in meno di energia rispetto all'America, tutto lo storytelling americano, le intelligenze artificiali, Nvidia, i bitcoin legati alla potenza di calcolo, è venuto giù del 10-15%.
Quindi Enrico, sei tu che me lo insegni, è iniziata la guerra, la guerra non è detto che si debba svolgere secondo gli schemi tradizionali che sono abituati. Questo è l'inizio della guerra, questo è veramente l'inizio della guerra. Cioè abbiamo un sistema di intelligenza artificiale che consuma la metà.
Esatto, la narrativa è importante, perché la narrativa fino ad oggi la narrativa che poi diventa elaborazione, diventa poi proiezione di borsa, diventa poi speculazione, quindi non è solo la narrativa ti racconta una storiella.
Ma certo, non è che interessa tanto al singolo, perché onestamente ognuno di noi quando accende un telefono non si preoccupa di quanto consumi di energia, non tanto della tua scheda dati, ma quanto consumi energia a livello globale. Però diciamo l'industria che deve investire in questo chiaramente se ne interessa. Però facciamo adesso, torniamo al punto che eravamo partiti.
Torniamo sennò, noi, quindi.
Cosa è successo? A bordo dell'Air Force One Trump parlava con dei giornalisti, ha detto una cosa clamorosa, che tu però devo dire, dandoti il merito che giustamente ti va attribuito, avevi già anticipata questa cosa qualche settimana fa. L'idea di deportare dalla striscia di Gaza tutti i palestinesi e farne, non so, una specie di Las Vegas, di Miami, non ho capito bene quale sia il progetto.
Trump probabilmente ha pescato, ma questa è una mia teoria, questa sua idea da un ex analista militare degli anni 2000. Io me lo sono andato a cercare perché ammetto che non lo conoscevo neanche io.
C'era già un'idea prima.
Sì, un certo.
Di farne la Dubai, diciamo, medio orientale.
Sì, diciamo che Ralph Peters nel 2000 circa scrisse questo articolo chiamato Confini insanguinati, come gestire meglio il Medio Oriente, in cui lui suggeriva di ripulire la striscia di Gaza e mandare le persone per esempio in Egitto e in Giordania. È anche vero che lui suggeriva però che Israele tornasse ai confini del 1967, quindi non ne faceva un caso diciamo così religioso, ma diceva semplicemente: se riusciamo a rendere i confini più puliti, più netti, ci sarà più pace. Ora il tema che cos'è? Quello che Trump ha spiegato in realtà è una cosa un filino differente e meno, come dire, elaborata rispetto a questo analista. Trump ha semplicemente detto: signori, in questo momento la striscia di Gaza è un cesso pieno di macerie, e fin qua non ci vuole molto a vederlo ed è un fatto oggettivo. È anche un cesso perché il signor Biden ha regalato qualcosa come 50-60 mila tonnellate di armamenti, in maggioranza parliamo di bombe, perché se parlassimo di carri armati ci vuole poco raggiungere questa quantità di peso, ma in particolare bombe belle massicce, con cui gli israeliani hanno praticamente livellato Gaza. Gaza al 95% degli edifici è sostanzialmente inabitabile, e quelli che sono in piedi, diciamo che ci vai ad abitare solo se proprio non hai altre soluzioni. Ecco. Quindi
diciamo si imporrà prima o poi il tema che si impone sempre dopo ogni conflitto, l'abbiamo visto già nel passato, e verrà anche il momento, questo accadrà anche per l'Ucraina, della ricostruzione. La ricostruzione è un piatto ricco in cui tutti ci si vorrebbero ficcare. Ma
allora,
in questo caso
ricco,
particolare,
sì,
non è che ricostruiscono case tradizionalmente intese per far abitare persone, ma lì c'è proprio un progetto diverso.
Ma allora, durante l'ultimo anno sono saltate su internet tutta una serie di varie foto, in realtà rendering fatte a computer, quindi banalmente con la ChatGPT di turno, che facevano vedere questa nuova, diciamo così, Gaza, questa nuova Palestina, non per forza di proprietà di Israele, ma sostanzialmente una specie mix tra Las Vegas, Dubai e il canale di Suez, perché tutto questo gli israeliani hanno anche suggerito che da quella zona potesse passare il famoso IMEC, quindi un corridoio commerciale, India Middle East European Economic Corridor, è l'acronimo, che sostanzialmente potrebbe bypassare il flusso di traffico per l'Egitto, una cosa che ovviamente gli egiziani non apprezzano molto, specie poi se gli vuoi mandare lì tutti gli abitanti di Gaza, e quindi sostanzialmente questa era la visione che già Bibi Netanyahu e le Nazioni Unite, quando si era messo lì con il cartellino questi sono i cattivi, questi sono i buoni, aveva fatto vedere che questo sarebbe stato un futuro anche per Gaza. Ora, ci sono alcuni aspetti. Il primo è che...
Aspetta un attimo, perché visto... fermo Enrico, sennò ci comprimiamo, diamo una linea alla borsa in tempo, così prendiamo gli aspetti. E questa è la proposta, è chiaro che è la proposta, di fare qualcosa che al momento non esiste, nemmeno esisteva prima, una grande area di snodo in cui ci sarà commercio, turismo, cose belle così, però questo, il prezzo di questo è per rendere 1,5 milioni di persone e mandarle via da lì. Ci fermiamo un istante, borsa. Allora 800240024, il telefono è sempre aperto, siamo in diretta, se avete cose interessanti a dire, da aggiungere, non è che non vi faccio parlare, che quando parla Enrico Verga io sono più teso a sentire lui che mi racconta quello che ha visto, ha letto, approfondito, rispetto a quelle che sono domande del pubblico, ma che può tutta la settimana per fare le sue domande, ma accetto anche oggi domande, ci sono domande che vanno oltre in profondità rispetto a quello che diciamo. Allora Enrico Verga, siamo fermati su questo affair della, diciamo, riqualificazione della striscia di Gaza, chiamiamola così, anche se non c'è molto da scherzare, da ridere. Ma a che titolo ne parla Trump? Come idea, come suggerimento? Perché in realtà lui non ha nessun autorità reale, formale per fare questo. Suggerisce, sarebbe bene fare questo, è un saggiare, tastare il polso e vedere se questo produce consenso o produce problemi, dissensi. Qual è secondo te lo scopo di fare questa dichiarazione, che in sé potrebbe sembrare abbastanza folle dirla così, mandiamo via 1,5 milioni di persone e facciamo la ricostruzione?
Messo che ovviamente Trump non ha un potere diretto su Israele, però ricordiamoci che nel suo precedente mandato aveva creato gli accordi di Abramo, che ovviamente erano stati molto ben visti dai leader israeliani. Trump ha creato, diciamo così, l'opportunità di spostare l'ambasciata americana a Gerusalemme, anche in questo caso un tema assolutamente molto apprezzato. Non dimentichiamoci che il marito della figlia di Trump, Kushner, è di religione ebraica, e lui è un po' il piccolo cardinale Richelieu che, quando c'è da trattare con il governo israeliano, ma soprattutto con gli elettori o quantomeno con i supporter ebrei che vivono sostanzialmente in America, in particolare nella zona di New York e quant'altro, ovviamente ci parla Kushner. Quindi diciamo che non ha un potere diretto, non può dire al governo israeliano cosa fare, premesso che il governo israeliano fa quel cavolo che vuole regolarmente, ma in questo caso ha comunque una sorta di ascendente, anche perché ricordiamoci che il fatto che il governo israeliano sia indipendente non limita il fatto che l'America da sempre regala miliardi di dollari in equivalenti di armamenti al governo israeliano, in realtà poi li rivende internamente un po' come ha fatto con l'Ucraina, però il discorso è che, per dirla semplice, senza gli armamenti americani, in particolare le bombe, Gaza non la si sarebbe livellata allo stesso modo. Quindi comunque ha un certo ascendente, se vogliamo dire, il governo americano, a prescindere dal presidente, nei confronti di Israele. Ricordiamoci quando, questa è una notizia un po' meno famosa, Bush Junior, che di per sé non ha mai brillato come presidente, però una delle poche scelte intelligenti che fece, quando gli israeliani dissero a Bush Junior: dacci i tank per sostenere i nostri F-16 e andiamo a bombardare l'Iraq. E Bush disse: neanche dipinto sul muro. Poi adesso Israele ha trovato delle altre soluzioni, parliamo di tanto
sì,
tempo
però
fa.
È quello che un po' hanno risposto tutti gli stati interessati. Mi sembra di capire che nessuno ha intenzione di prendersi i profughi palestinesi comunque, ammesso che questi abbiano voglia di andarsene, capito? Mi sembra che nessuno abbia questa voglia di prendersene.
No, perché oggettivamente, intanto mobilitare barra smobilitare 1,5 milioni di persone già sarebbe un casino logistico, oltre che umano, mostruoso. Seconda cosa, parliamo di profughi che hanno tutta una serie di esperienze traumatiche, di sindrome post-traumatica alle spalle, certo, devastanti. Non parliamo di gente che dall'oggi a domani dice: ah, mi trasferisco in un'altra città, in un'altra nazione. Non ultima cosa, la questione per esempio delle proprietà private, cioè mi hai livellato casa, sì, ma lì dentro c'era casa mia che valeva, adesso facciamo un esempio a milanese, 100.000 euro, e ho capito cos'è, mi cacci via, non mi dai neanche una lira. Quindi cioè, non è esattamente un'operazione che Trump ha buttato lì e gli israeliani possono fare da un giorno all'altro. Sicuramente,
cioè, fosse fatta comunque solo con un atto di forza vessatorio che somiglierebbe a una deportazione, diciamo, se uno volesse farlo, perché poi non credo che abbiano volontà di andarsene quelli che abitano, che abitavano,
no,
lì.
Allora, non hanno volontà
la
di
forza,
andarsene.
La vedo la forza di determinazione in cui stanno rientrando adesso, provano a rientrare perché pare che sia, per loro sia finito il momento del bombardamento, quindi hanno voglia di andarsi a vedere sotto quelle macerie cosa c'è rimasto, o hanno un legame probabilmente anche con quelle stesse macerie.
Allora, sicuramente, tra altre cose, ricordiamoci che molti di loro hanno dei parenti che sono ancora smembrati, spappolati, forse andati anche un pochino male, perché ci sono, l'ONU cita circa dai 7 agli 8 mila non al momento rintracciabili, perché sostanzialmente, detto in maniera brutta, ma è giusto ricordare che la guerra non è una
pastiglia. Ci sono ancora dei cadaveri, certo, nel macerie, logico.
Ci sono anche pezzi di cadaveri, diciamo che trovare un cadavere intero sotto quelle macerie è più una fortuna che non una sfortuna. Qui ci parliamo di pezzi di cadaveri sparsi in giro.
Quindi non parliamo di una ricostruzione dopo un palazzo che è stato fatto esplodere per demolirlo, parliamo di un terreno molto delicato, comunque sia. Secondo te qual è lo scopo che è uscito Trump con questa dichiarazione, che logicamente sembra fatta apposta, allora, per confermare l'idea di tutti gli antitrampiani, vedi, cambierà il mondo? Oggi vedo Friedman sulla stampa, cioè, Donald è come Putin, un leader senza scrupoli, c'è finito il momento che l'America è il faro della democrazia, dei diritti, così è finita questa cosa qua, sembra che voglia confermare quindi questo pregiudizio.
Ma allora, se parliamo del Friedman, quello italiano che va a ballare a Ballando con le Stelle, per amore del cielo, sì, ognuno ha le sue opinioni, sì, diciamo che io trovo più interessante l'altro Friedman di Stratford, che mi sembra un po' più serio, senza mancare di rispetto al Friedman, tra virgolette, nazionale, che nel 2015 spiegò che l'America aveva interesse a tenere separato la Germania, l'ingegno tedesco, dalle risorse naturali economiche russe. Quindi quello di Stratford, a mio avviso, è il Friedman che preferisco dei due. Quindi quello che dice Friedman Italia, dica quello che vuole, siamo in una democrazia, non c'è nessun problema. Il discorso è che la maggior parte dei media occidentali, tra virgolette perbenisti, quelli che non hanno ancora cambiato bandiera, come dire Washington Post, Bezos, ancora fanno un po' il frufru del tipo: oh mio Dio, Trump che brutta persona che è. Non dimentichiamo che in questi giorni stanno emergendo tutti i casini che Hunter Biden ha fatto, che sono stati coperti dalla censura che Meta, Facebook e il vecchio proprietario di Twitter, oggi chiamato X, facevano, e sta venendo fuori delle cose mostruose, miliardi di dollari di riciclaggio di denaro sporco, tasse non dichiarate, rapporti strani tra Biden padre, Biden figlio e cinesi piuttosto che ucraini. Quindi non è che il governo di Biden di questi 4 anni sia stato un mondo di patatoni di paradiso, è solo che ha molte persone.
È anche logico che, cambiando completamente lo schema politico, adesso come stirano fuori i dossier segreti su Kennedy, su Cuba e via dicendo, figurati non tirano fuori quelli più recenti su predecessore.
È un caso abbastanza sconvolgente, ma cito solo per far capire che questo perbenismo del signor Friedman, che io non conosco personalmente, ma ho visto che balla molto bene,
ce l'hai con Friedman, esprime la sua opinione,
assolutamente. Non dimentichiamoci che c'è stato un caso che anche politico ha denunciato, che è stato forzato a pubblicare, quando una serie di spie della CIA e altro hanno detto che l'affare del laptop di Hunter Biden era una fuffata di Trump e dei russi, è venuto fuori che è una balla colossale. Trump ha detto: questi qua adesso io faccio nome e cognome e li butto fuori dalla CIA, perché hanno mentito, hanno oggettivamente mentito. E lo stesso politico, il giornale che venne forzato a dire: ah, questi qui hanno ragione, ecco, anche l'ex reporter che scrisse questa roba disse: signore, io mi pento, ma in quel momento lì il mio direttore editoriale mi disse: o scrivi questo o te caccio.
Sì, ma questo lo do per scontato, Enrico. Non non mi scandalizza più di tanto che vengano fuori delle magagne, saranno tutte elencate, ma ormai sono cose fatte a babbo morto. Stiamo parlando di un ex presidente che già era, diciamo, avanzato in età e in lucidità durante il mandato, adesso lentamente saranno a sfumata lenta. Poi passiamo allora al punto 2, a questo punto, visto che abbiamo punto 2, i rapporti con Putin, quello che radicalizzando e massimalizzando tutti vedono che alla fine smetterà forse di essere il nemico pubblico numero uno, o tenterà di far vedere chi ce l'ha più duro mettendolo sul tavolo entrambi. Scusi, io radicalizzo, ma alla fine così la gente capisce.
Allora, il primo tema è il fronte come sta andando, perché ovviamente questa è la prima voce. Allora, notizia di, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri, Velika Novosilka, spero di pronunciarla bene, è caduta. Allora, Velika Novosilka è una delle tante città che la propaganda ucraina aveva venduto come una roccaforte imprendibile, qui i nostri soldati stanno combattendo, eccetera eccetera. A quanto pare questa città, ma insieme ad altre città come Popasna, Soledar, Bakhmut, stanno cadendo una dopo l'altra, e soprattutto molto spesso i russi gli girano intorno, le chiudono e i soldati addirittura smettono semplicemente di combattere, vuoi anche per la stanchezza, quindi non è che sto dicendo che i soldati ucraini sono dei codardi, perché dopo tutto quello che hanno subito ce ne vuole. Ora, il tema che cos'è? Con questa base andare a trattare con il signor Putin diventa, entro certi limiti, più facile. Allora, Putin ha detto che lui è disponibile a trattare con Trump. In più gli ha fatto anche un assist spiegando che appunto le elezioni del 2020, se avesse vinto lui, erano rubate, e questa cosa comincia a emergere delle strane cose come il caso della CIA che ho appena citato, non ci sarebbe stata la guerra. Ora, questa ovviamente è una teoria di Putin rispettabile, ma non possiamo confermarlo. Quello che invece però è interessante è notare come Putin abbia già detto: io ci sto a parlare con Trump, l'unica cosa è che non vedo come io possa parlare con Zelensky, quando Zelensky per legge sua, intesa come legge ucraina, ha vietato per legge di trattare per la pace con Putin, cioè l'ha messo per legge, quindi dovrebbe creare una legge per cambiare la legge precedente.
Sì, vabbè, in più comunque Putin non fa mistero di Anna Caprina, perché lo capisci benissimo, che figura,
certo, che la legge comunque l'ha fatta, come
mi sembra che in una possibile trattativa, non voglio dire, ma perlomeno punto di colloquio fra Stati Uniti e Russia, la condizione qua non che Zelensky scompaia a monte di ogni tipo di apertura, o sbaglio?
Sì, scompaia sempre parlando in maniera legale, quindi magari Trump...
Sì, no, scompaia, esca di scena.
Ad elezioni. No, c'è anche da considerare lo scompaia un pochino meno democratico, nel senso che Zelensky, non dimentichiamo...
Quello però nessuno dirà mai ufficialmente, però esca di scena perlomeno, questo mi sembra la condizione.
Esca di scena magari, sperando per lui, me lo auguro che esca di scena vivo, perché ci sono tanti oligarchi ucraini a cui Zelensky prima gli ha preso i soldi, poi ha detto non so niente, che potrebbero essere rimasti un po' sensibilmente offesi, e gli oligarchi ucraini sono persone sensibili, come tutto sanno, si offendono facilmente. Sì, no.
Ora, con questa chi perde non va mai bene, qualunque sia quello che abbia fatto, non abbia fatto. Questo è logico.
Quello quindi, che può fare Trump è abbastanza complesso, perché Trump ha detto ti metto altre sanzioni. Il problema è che ormai non è che c'è rimasto più molto da sanzionare con ai russi, cioè l'unica cosa che ancora potrebbe essere sanzionabile è per esempio il fatto che i russi continuavano a vendere anche durante la guerra l'uranio agli americani, perché i russi sono uno dei maggiori fornitori di uranio, non dimentichiamoci che un'altra nazione che forniva uranio, per esempio la Francia, al Niger, è caduto con un colpo di stato, ha detronizzato il pupazzo di Macron, perdonatemi, e adesso è in mano, diciamo così, alla nazione, supportato per la formazione militare dalla Wagner, quindi da un esercito privato composto anche di russi, perché la Wagner non ci sono solamente russi, e poi invece come aiuti economici dalla Cina. Quindi diciamo che
un attimo, devo dare il traffico, devo dare un attimo il traffico, poi concludiamo. Traffico.
Melog.
Allora, intanto grazie a Paolo Corleoni, Lorenzo Nespoli, a Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini. Ricordo che sto con Enrico Verga, che ho posto tre domande su tre scenari che si stanno muovendo. Una, l'ipotesi che ha fatto Trump di spopolare la striscia di Gaza e farne una ricostruzione meravigliosa, quella di tentare o trovarsi nelle condizioni di poter avere un'interlocuzione direttamente con Putin sulla questione ucraina, che mi sembra però subordinata anche, oltre al fatto che Zelensky esca di scena, anche al fatto che l'Ucraina non entri mai nella NATO. Enrico.
Diciamo che il piano più o meno tratteggiato che Trump vorrebbe intavolare con Putin richiederebbe appunto, o meglio, discuterebbe il fatto che l'Ucraina non entri mai nella NATO e dichiari la sua neutralità, cosa che in realtà c'è da dire che Putin questa cosa l'aveva chiesta ben prima che cominciasse il conflitto. Quindi da questo punto di vista, e ricordiamoci che nemmeno Biden comunque era così entusiasta all'idea di far entrare l'Ucraina nella NATO anche post conflitto, quindi diciamo che l'Ucraina era meglio se stava fuori e detto in maniera molto cattiva, maliziosa, poteva tornare utile per fare altre guerre con la Russia, però bastava che non fosse nella NATO, perché sennò avrebbe innescato ovviamente altri processi molto più pericolosi. L'Ucraina, secondo quello che ha detto Trump, e questa forse è la parte che più interessa a noi europei, a me più preoccupa, l'Ucraina potrebbe diventare un membro dell'Unione Europea entro il 2030 e l'Unione Europea si impegnerà, barra si impegnerebbe, a ricostruirla. Ora, ricostruire l'Ucraina allo stato attuale delle cose, anche assumendo che i territori occupati da Putin restino in mano a Putin, parliamo di una cifra che Zelensky, che va bene, lui con i numeri va sempre un po' largo per cercare di portarsi a casa più soldi, aveva ipotizzato tra i 300 e i 500 miliardi di dollari. Per una nazione che comunque già prima della guerra non brillava certo per essere un polo economico mondiale, è una cifra che l'Unione Europea insomma avrebbe difficoltà a mettere fuori, detto in maniera molto pratica.
Però fa il punto, Enrico, scusati, ci servo perché manca veramente pochissimi minuti. Fa il punto, devi almeno lambire la questione Groenlandia. Dice Trump: non ne possiamo fare a meno. Perché non ne può fare a meno? Fatto che gli rispondono tutti picche, figurati, nessuno vuol mollare, non è manco detto che gli abitanti siano così entusiasti di diventare americani, i 57.000 residenti, come dice Trump. Ma qual è il motivo vero per cui esce così con una questione che sembrava non esistere prima che la tirasse fuori lui, la Groenlandia che torna, va all'America?
Molto semplificata, le quattro ragioni per cui Trump ha interesse per la Groenlandia, e non solo Trump, ma parliamo di Trump. Uno, i minerali. Già nel 2023 c'è stata un'analisi del governo danese spiegando che le analisi geologiche confermavano la presenza di differenti minerali, dalle terre rare fino a zinco, ferro, nickel,
cobalto. È una zona ricca, l'abbiamo capito, minerali, ma non è che io siamo. Se una cosa è pieno di valori, ce me la prendo io. Su quale basi,
diciamo,
su quali precedenti?
La dottrina Bush vedeva del valore dell'Iraq e se l'è preso, quindi di per sé non sarebbe la prima volta che un presidente americano vede qualcosa di interessante e se lo prende. Il secondo punto, però, Trump ha promesso di non fare guerre, quindi a questo punto di vista potremmo stare tranquilli. Il secondo tema della Groenlandia, la posizione della Groenlandia fa gola anche alla Cina. Non dimentichiamoci, si stanno sciogliendo i ghiacci al Polo Nord. La Groenlandia, se qualcuno dà un'occhiata alla mappa, vede che è dalla parte opposta rispetto a Russia e Cina, ma è un punto non verrà nevralgico per il passaggio delle navi commerciali, quindi avere una posizione.
Infatti lui dice che è l'interesse del mondo che noi prendiamo la Groenlandia,
del mondo occidentale,
capito?
Diciamo così. Sì. Non dimentichiamoci che in Groenlandia esiste già una base americana dal 50, che è la base di Thule, per i famosi appassionati di UFO. Thule è dove ci sono tutte le cose strane, gli UFO eccetera eccetera, una delle tante basi, ma al netto dell'ironia comunque la base, le basi americane comunque in Groenlandia hanno un loro valore strategico, e questo è. L'ultimo tema è l'indipendenza della Groenlandia, prima di tutto dalla Danimarca, e poi eventualmente potrebbe decidere cosa fare di se stessa. Ora, Trump ha fatto una buttata fantastica, perché fino ad oggi i groenlandesi, spero che si dicano così, avevano detto: ma noi siamo qui, siamo con la Danimarca, eccetera, eccetera. Non dimentichiamoci che i groenlandesi non sono danesi, sono per lo più abitanti locali, cioè nativi locali che da un giorno all'altro si sono trovati danesi. Quindi a loro di diventare indipendenti, dopo questa buttada che Trump gli ha detto, dicendo: guarda che potreste diventare il prossimo Stato americano, loro hanno risposto: boh, magari il prossimo Stato americano no, però intanto se facessimo una sorta di secessione dalla Danimarca, i nostri soldi, i nostri minerali, tutta la nostra roba potremmo decidercela noi. Sono quattro gatti, sono pieni di materie prime, hanno una posizione strategica, non dico che diventerebbe una Dubai 2 la vendetta, però comunque rischierebbero di fare un sacco di soldi, e questo ovviamente a quei quattro abitanti della Groenlandia credo che non dispiaccia, se consideriamo che al momento non è che
57.000 leggo, sono 57.000.
Ecco, diciamo che per fare un paragone, la città di Como ha credo 70.000 abitanti, cioè sono più piccoli della città di Como. Quindi una città come Como, che si ritrova a essere sommersa di estrazioni quant'altro, al pari di, che ne so, l'Arabia Saudita col petrolio, beh, fa gola a tante persone.
Diventerebbero 57.000 miliardari sicuramente, se potessero disporne loro.
Diventerebbero tutti catarini praticamente, sì. Sì. Il piccolo inconveniente è che l'estrazione mineraria petrolifera in Groenlandia, detto in maniera semplice, tirerebbe un cesso una buona parte della Groenlandia, con una serie di danni non solo ai cittadini groenlandesi che magari poi pigliano e vanno a abitare in qualche altro
posto, ma al mondo intero, certo, è chiaro.
Al mondo intero, all'ecosistema locale, che è estremamente delicato. In più c'è anche lo scioglimento dei ghiacci, quindi è doppiamente estremamente delicato, a una serie di uccelli migratori, di pesci, di razze, che ovviamente avrebbero una serie di danni. Quindi l'estrarre, già se guardiamo il Canada, che il Canada noi lo ricordiamo per le giubbe rosse e gli orsi polari, il Canada ha estratto tonnellate di catrame bituminoso, di sabbie bituminose, e in certe zone del Canada ormai è un cesso allucinante, inquinato da far paura, e i tumori stanno aumentando in quelle zone. Quindi se il Canada, che è gigantesco, facendo operazioni del genere si è già tirato un cesso, figuratevi in Groenlandia, che alla fine della giornata, al momento, è un territorio quasi intonso da un punto di vista estrattivo. Ecco, quindi questi sono i temi principali.
Sì, poi questo è un po' in linea con l'idea che tutto l'ambientalismo, riscaldamento globale, sia una grande panzana inventata dai cattivi, che alla fine il più forte vince sugli altri, e che gli interessi economici prevalgono su tutto. Alla fine ci sta. Ma quante di queste tre cose che abbiamo detto secondo te sono buttate, quante avranno una percentuale poi di realizzazione?
Ma allora, che Trump possa comprarsi la Groenlandia, prima dovrebbe andarlo a chiedere ai danesi, quali danesi hanno detto non è in vendita.
Non la vendo, non è in vendita, l'hai sentito all'inizio, però, non è in vendita.
Esatto, certo. Però se già i signori groenlandesi riuscissero a ottenere l'indipendenza dalla Danimarca, magari non andrebbero a farsi comprare da Trump, ma nulla gli eviterebbe di siglare tutta una serie di accordi a loro personale beneficio, non a beneficio della Danimarca, e questo già sarebbe un passo avanti. Quindi a mio avviso il passaggio più interessante è che i groenlandesi riescano a siglare degli accordi economici con l'America per l'estrazione di materie prime, cosa che anche i
cinesi, perché lo vedo difficile, la libera Repubblica di Groenlandia, 57.000 persone da sole si staccano, ottengono l'indipendenza e poi decidono loro i patti economici con le grandi potenze. Comunque abbiamo sfiorato, lambito e in parte ragionato su quelli che erano i tre punti fondamentali in questi momenti. Grazie Enrico Verga, noi ci sentiamo domani.